Io vorrei leggere la parola del Signore. Alziamoci in piedi. Evangelo secondo Luca, capitolo 14. Leggiamo dal versetto 15 al versetto 24. Il Signore mi ha messo sul cuore questa parola e ho chiesto: dammi una parola semplice. Non sono bravo a parlare in italiano, faccio fatica, grazie perché mi sopportate. E ho detto: Signore, dammi una parola semplice, perché lo so che la tua parola è potente, la tua parola può trasformare, la tua parola risponde ai nostri bisogni. E preghiamo che il Signore ci benedisce oggi. Luca 14, dal versetto 15. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: Beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: Un uomo preparò un gran cena e invitò molti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: Va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: Signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo: Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Amen. Accomodatevi, signore, signori. La settimana scorsa ci ha visitato un pastore. Giovedì, e gli ho detto: Signore pastore, prego, a lei la parola. E è rimasto così male. Ma mai nella mia vita, avevo un 50 anni, nessuno non mi ha detto signor pastore. Mi dicevano sempre fratello. Ecco, signori, accomodatevi, non è niente di strano. Siamo tutti fratelli davanti al nostro Signore. Vi porto i saluti dalla chiesa rumena. Poi dicevo al fratello Tommaso. Ieri siamo stati nella casa di riposo di Piazzale Cella, Sereni Orizzonti, e vi dico, abbiamo avuto una giornata benedetta dal Signore, meravigliosa. Alla fine, dopo i cantici, dopo le testimonianze, siamo andati a parlare con gli anziani. Parlare, ho visto i fratelli, i nostri fratelli, che sono un po' timidi, no? Però li ho visti andando a parlare e parlare di Gesù, della speranza che abbiamo in Gesù. Uno mi ha detto, uno dei anziani, 81 anni, mi diceva alla fine: Sai, io ho 81 anni e vado a trovare la mia moglie che mi manca da tanto. Ma sai, non mi conosce più, mi devo portare la foto con me. Ho detto: Signore, quanto è da operare, da lavorare qua. E io gli parlavo di Gesù, della speranza. Alleluia, ringraziamo il Signore per questo, ringrazio Tommaso perché ci dà queste case di riposo, ci organizza tutto. Anzi, sono arrivato lì e la signora Maurizia mi diceva: Tu sei Tommaso? No, Tommaso è grande capo, io sono vice, il secondo, ecco. Bene. Fratelli, ho una parola per voi. E vorrei che Dio ci benedica. La parola del Signore è vera, è questa. Un uomo preparò un gran cena e invitò molti. E allora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché tutto è già pronto. Un uomo ha preparato la cena. Nella scuola che l'ho fatta mi hanno insegnato insegnanti che quando ci sono delle parabole, Daniel, non andare mai a cercare i dettagli. Per esempio, c'è la parabola con quelle 10 vergini, dico bene, 5-5. E qualcuno dice, sai, la candela con olio, vengono i pentecostali, dicono sì, lo Spirito Santo e l'olio, gli altri vengono, dicono le preghiere, gli altri vengono, dicono i cantici. Daniel, i dettagli non sono così importanti. Le cose importanti è il messaggio centrale della parabola. Quella parabola ci manda due messaggi centrali. Il ritorno del Signore e noi dobbiamo essere pronti a incontrarlo, no? E anche oggi qua possiamo dire, sai, questa parola è per gli ebrei, questa parola è per gli italiani, per i rumeni. Io so che questa parola è per noi. E il messaggio centrale è che un uomo sta preparando una cena. Chiaro, è il Signore, è il nostro Signore che sta preparando una cena. Però lui è stato molto deluso dai suoi invitati. Perché sappiate quanta fatica, sappiate voi, specialmente le sorelle, sappiate quanto fatica, quanto ci serve, quanto tempo ci serve per preparare una cena? Eh? Per 2 persone, per 10 persone, per 100, 200. Io mi ricordo che la mia mamma era cuoca nel mio paese, no? È un paese di 6.000 abitanti, vi parlo di 20 anni fa, e quando si faceva un matrimonio, non è come oggi, che andavi nel ristorante, il menù costa questo e è tutto lì, non è che hai tanto da camminare. E lì si facevano i matrimoni nella tenda. La mamma era la cuoca principale. E facevano da mangiare non per 100 persone, ma per tutta la chiesa, 300 persone, più un 500 bambini, più tutti gli altri invitati. Eravamo lì. E non vi dico quanti. E quanto fatica faceva la mamma da lunedì. Il matrimonio si faceva domenica mattina, poi il pranzo, no? Dopo la chiesa, o se no la cena, e da lunedì cominciavano a lavorare una squadra di 15-20 persone. E quanta fatica. Vedevo la mamma che non riusciva neanche a dormire, preoccupata, come sarà, come. E questo uomo sta preparando una cena e dice è tutto pronto. Quanto fatica a preparare una cena e fa un invito. Venite perché tutto è già pronto. E tutti insieme cominciarono a scusarsi. E uno diceva ho un coso da fare, ho una cosa da fare, un altro di nuovo aveva qualcosa da fare. Ma il Signore dice, ho preparato una cena, è molto importante, la mia casa deve essere piena. Se voi non volete, la casa si riempie, però il messaggio centrale, importante, molto importante per me, che la casa deve essere piena. E io sto adesso chiedendo a voi, alla Chiesa, mi chiedo a me, Dio è contento di me? Io non so quanti credenti sono nella Chiesa oggi. Non so quanti di voi avete il Signore come il Signore, avete Gesù come il Signore nella vita. Perché vi dico delle parole pesanti. Non tutti che vengono in Chiesa fanno parte della sposa del Signore. Mi dispiace. Che il Signore benedica tutti voi, che tutti insieme, sì, mi piacerebbe che facciamo tutti parte della Chiesa del Signore, che sarà rapita, però la Chiesa è un luogo pubblico, aperto a qualsiasi persona. Quanti di noi abbiamo Gesù come il nostro Signore nella vita? Ogni giorno. È deluso, Signore, dal tuo comportamento, dal mio comportamento? È deluso, Signore? Lui sta facendo un invito. È contento di te, è contento di me. Fratelli, io vorrei condividere con voi oggi qualche inganni, se dico bene. E come titolo mi sono notato non vi ingannate voi stessi. Non fatevi ingannare. Non lasciatevi ingannare. Chi inganna? Diavolo. Il primo inganno, il primo imbroglio, queste persone possono dire e dicono con altre parole: sai, tu hai preparato una cena, ma noi non abbiamo fame. Noi non abbiamo bisogno della tua cena, noi non siamo nel pericolo, noi siamo indipendenti. Abbiamo le nostre cose, camminiamo noi come sappiamo, noi abbiamo organizzato tutto noi, non abbiamo bisogno della tua cena perché noi non siamo in pericolo, la nostra pancia è piena, non abbiamo fame. Cosa vuoi che sia la tua cena? E questo è un inganno da parte del diavolo. Leggiamo Genesi capitolo 3, dal versetto 1, che dice così: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? È una domanda. La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Guardate il diavolo, guardate cosa dice il Signore, altrimenti morirete. E cosa dice il diavolo? No, non morirete affatto. Con altre parole, no, voi non siete nel pericolo, state calmi, state tranquilli. No, voi siete indipendenti. E questo è il primo inganno. E arriva il diavolo e ti dice: tu non sei nel pericolo, tu non hai bisogno di quel cibo, tu non hai bisogno della parola, tu non hai bisogno di partecipare alla comunione. Lui ha fatto un invito, sai, è la sua cena, tu stai calmo, stai tranquillo, vai sulla tua strada. Ma attenti, non vi ingannate voi stessi, perché tu senza Gesù, io senza Gesù, sono nel pericolo. Senza la comunione, senza la Chiesa, sei nel pericolo. Credi che ce la fai da solo? No. Gesù, ho detto all'inizio, e non a caso, ho letto quel Salmo 22 con versetto 3, il Signore abita dove? Nel mezzo del suo popolo, dove si loda il Signore. E noi siamo in pericolo quando ci manca Gesù, quando ci manca la Chiesa, quando ci manca la comunione. Genesi, capitolo 19. Vediamo un altro esempio. Versetto 14. Voi conoscete questo passaggio, io sono sicuro. Allora, Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo perché il Signore sta per distruggere la città. Alzatevi perché siete nel pericolo. Ma ai suoi generi parve che volesse scherzare, perché diavolo ti dice: lascialo stare che sta scherzando, tu non hai bisogno, tu non sei nel pericolo, tu non hai bisogno della sua cena, tu non hai bisogno di mangiare, tu non hai bisogno del suo cibo, non hai la fame. Un altro esempio, Giuda Iscariota, Matteo capitolo 26, il versetto 15, un altro inganno, dal versetto 14, leggiamo anche 14. Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi, dai sacerdoti, e disse loro: che cosa siete disposti a darmi se io vi lo consegno? Che cosa siete disposti a darmi? E Giuda nella sua mente, cosa ci pensa? Io avrei bisogno di un campo, perché voglio fare agricoltore, voglio comprarmi qualche trattori e voglio cominciare qualcosa. Io avrei bisogno di due macchine, io avrei bisogno di una fabbrica, io avrei bisogno di qualcosa. E lui sta dialogando con i capi dei sacerdoti, e i sacerdoti gli dicono: Giuda, tu hai bisogno del denaro, non dei campi, non dei tu hai bisogno del denaro perché tu sei nel pericolo. E lui, sì, datemi quei, quanti? Quante? 30, no? Tu hai bisogno di quello perché tu sei nel pericolo, ma queste sono le voci che arrivano dal diavolo. Fratelli, non lasciatevi, non fatevi ingannare. Noi senza Gesù siamo nel pericolo. Il secondo inganno. Apriamo di nuovo a Luca 14, capitolo 14. Leggendo dal versetto 18 al versetto 20, possiamo capire che il secondo inganno sarebbe: c'è ancora tempo. Io adesso ho da fare, dicono gli invitati, c'è ancora tempo per rispondere, sarà forse un'altra volta a rispondere alla tua cena. Io vi chiedo, fratelli, il Signore sta facendo il suo invito. Adesso parliamo dei credenti da 10 anni, da 20 anni, da 30 anni. Parliamo di quelli non credenti che stanno appena cominciano appena a conoscere il Signore. Abbiamo tempo? C'è ancora tempo? Gesù sta ritornando. Abbiamo noi tempo per le nostre cose e non a rispondere all'invito del Signore? Leggiamo la parabola di Luca 14, dal versetto 16, che dice: e disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò. Demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutti il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni, ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, lui dice: io ce l'ho ancora tempo. E Dio gli disse: stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata, e quello che hai preparato di chi sarà? Fratelli, rileggiamo versetto 16. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Ma scusatemi, è colpa di quell'uomo che la campagna quell'anno ha prodotto una grande cultura, che ha portato un gran frutto abbondantemente? Qua non è nessun problema. Il Signore ci ha mandato la pioggia, il Signore ci ha mandato il sole, il caldo, e ha avuto un gran frutto. Versetto 18: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi. Ma io non vedo neanche qua un problema. Scusami, il Signore ci ha mandato la pioggia, il caldo, e quest'uomo ragiona, no? È un uomo che sta ragionando: dove li metterò? Chiaro che devo demolire quello, devo fare un po' più grande altre cose per metterli dentro, devo costruire altri più grandi. Fin qua non vedo nessun problema. Ma il problema lo vedo dal versetto 19. E dirò all'anima mia. Vedete, inversione della priorità. Invece di dire: grazie Signore, ti benedisco per questo, no? Di mettere sul primo posto Gesù, sul primo posto Signore, lui ha pensato sempre per sé. Non è un problema che ce l'abbiamo, eh? Se la nostra azienda va bene, grazie Signore che lui ci benedisce, eh? Se noi facciamo da una fabbrica, facciamo due, qualcuno ce l'ha qualche fabbrica? Eh sì, grazie Signore per questo, eh? Però il problema è quando noi facciamo l'inversione, facciamo l'inversione della priorità. E queste persone, questi invitati, con tutto rispetto, scusami Signore, scusami, non posso venire alla tua cena, con tutto rispetto non fanno altro che fanno inversione della priorità, delle priorità. Vengo per la tua cena un'altra volta magari, ma no adesso, perché adesso ho le mie cose, ho la mia priorità, io ce l'ho ancora tempo. La moglie di Lot si ferma. Ho ancora tempo a guardare indietro. Ma se guardi indietro, c'era la... no? Succede guai. Ma io ce l'ho ancora tempo. Ha guardato indietro. E sapete cosa è successo? Fratelli, quanti di noi Bisogna essere sinceri davanti alla parola del Signore, davanti al Signore. Quanti di noi non ci fermiamo preoccupati dal giorno di domani? Ma sapete cosa vi dico? Io uso queste parole. Dio ci ha donato una quantità di tempo a ognuno. Forse a me 80 anni, forse a te 90 anni, forse a Pastore Malcolm 140 anni. Ci ha donato una quantità di tempo a ognuno. E io vi chiedo, sei schiavo del tempo? Sei tu un schiavo? Stai organizzando tu il tempo, perché la quantità di tempo è il dono che ti ha dato il Signore. Sei responsabile di quel tempo che ti ha dato il Signore. Non devi essere lo schiavo del tempo. Il credente deve gestire bene il tempo. Non posso dire non ho tempo. Devi gestirlo bene. C'è il lavoro, c'è la famiglia, c'è tempo per te, ma c'è tempo quando tu devi dare al Signore, alla comunità. Ci ho provato 2 anni fa, parlando con il pastore Romano, ho detto, pastore, io vorrei seguire tutte e due le comunità, vorrei venire anche da voi, mercoledì, quando avete lo studio biblico, vorrei andare avanti con la chiesa rumena. Sì, entusiasmo, ho detto, vado, e non ce l'ho fatta, perché seguire 2 culti bene non va bene, 2 culti, 2 comunità, ho detto, no, sto seguendo una però bene, quando posso e ho tempo vengo anche con voi. Però qualche volta sono venuto da voi. Ma io vi chiedo adesso, mercoledì sera ero allo studio biblico, come mai qua siamo 120 e nello studio biblico eravamo in 10? Come stiamo gestendo il tempo? Siamo qua dentro in questo passaggio, non ho tempo adesso, ho da fare. Venerdì sera arrivo qua a fare la preghiera, 5 sorelle e 2 fratelli. E io vi chiedo, siete schiavi? Siamo noi schiavi del tempo? O gestiamo noi bene il tempo? Dio ci benedica, fratelli. Questo può essere un inganno. C'è ancora tempo. Non vi ingannate voi stessi. Fratelli, terzo inganno. No adesso. No adesso. Molto simile con il secondo. Non ho tempo. No adesso. Ho da fare. Guardiamo Atti 24 con... 24. Dopo alcuni giorni, Felice, venuto con la sua moglie Drusilla, conoscete il passaggio, vero? Che era ebrea, mandò a chiamare Paolo e lo ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Un re sta chiamando Paolo, voglio sentirti. E ascoltate versetto 25. Siccome Paolo parlava di giustizia, parlava di temperanza e del giustizio futuro, Felice si spaventò e replicò, per ora va, e quando ne avrò l'opportunità ti manderò a chiamare. Per ora vattene, non ho più tempo, ho da fare. Guardate versetto 27. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe per successore Porcio. Le cose cambiano. E questo Felice non aveva più l'opportunità di sentire il predicatore Paolo. Ha detto, no adesso, mi sono stufato Paolo, vattene. Un'altra volta quando avrò tempo. Adesso ho da fare. E vediamo, dopo 2 anni, le possibilità non c'erano più di sentire quel predicatore. Oggi siamo tutti sani, camminiamo con i nostri piedi, riusciamo a muovere le nostre dita, tutto bene, ma forse domani sarai paralizzato, non avrai più possibilità di partecipare alla comunione. È un inganno, non adesso. Perché ho cose da fare. Tu che stai rifiutando di collaborare con Dio, credente da 20 anni, vieni anche tu a fare una testimonianza, vieni a incoraggiarci, abbiamo bisogno di te, il pastore ha bisogno di te, tu hai bisogno del pastore, vieni un po' anche tu. No adesso. E da 10 anni, e da 20 anni, dici, rifiuto di collaborare con i fratelli, di collaborare con Dio, ma la parola di Dio dice, cercate prima il regno è la giustizia di Dio e poi i buoi e poi le nostre cose, non è un problema. Le nostre case, abbiamo bisogno di queste cose, però non facciamo l'inversione della priorità, perché la priorità è Gesù. Con Lui dobbiamo camminare. La priorità è la Chiesa del Signore, la comunione con la Chiesa. Luca 18, leggiamo il versetto 38. Gesù guarisce un cieco, versetto 38. Allora egli gridò: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Forse adesso intorno a te c'è un grido, c'è uno che grida, c'è uno che ha bisogno di Gesù e tu stai dicendo no adesso, Signore, perché ho da fare. Io vedo nella nostra comunità, abbiamo cominciato a fare le piazze, no, a uscire con il tavolo, con qualcuno mi dice: Daniel, ma già da 2 anni che usciamo ogni giorno, ma ogni settimana, ogni mese, e non abbiamo ancora nessuno arrivato dalla piazza. Ma questo non è problema tua, problema tuo è di seminare. Sta qualcuno, qualcuno adesso sta gridando, ho bisogno di Gesù, e forse Gesù vuole che tu collabori con Lui, che rispondi al suo bisogno, forse al posto di lavoro. Io ti domando, i tuoi colleghi sanno che tu cammini con Gesù, sanno che tu hai Gesù come il Signore nella vita, vedono Gesù in te. Forse c'è un grido lì, eh? Un grido di un bisognoso. Comincia a parlare, non avere paura. Comincia a parlare di Gesù, se non hai la vita cambiata. Gesù può cambiarti la vita, perché se non hai la vita cambiata, cosa vuoi che ti apri la bocca? Cosa vuoi dire? Gesù è così perché tu hai una vita come loro. Secondo Corinzi, capitolo 6. Leggiamo versetto 1 e versetto 2. Capitolo 6. Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, poiché Egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Questo ti parla a te, questa parola è per me, per te. Ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Alleluia. Non adesso, fratelli. Adesso è il momento di cominciare, se non abbiamo già cominciato, a collaborare con il nostro Signore, eh? Il quarto inganno che mi sono notato, e questo è più doloroso, più deludente, come credenti, vicinissimo, questa parola, questa espressione, siamo così vicini, come Giuda Iscariota, ha visto, camminava con Gesù, ha visto i miracoli di Gesù, ha visto come ha mangiato, no? Ha mangiato con Gesù, ha dormito con Gesù, ha visto proprio, proprio Dio. Che opportunità, essere vicino, vicino, ma vicino al Signore e alla fine perso. In chiesa ogni domenica, può essere anche questo, è doloroso, ma ogni domenica io mi presento, può essere vicino, vicino, sto ascoltando le predicazioni, sto pregando con i fratelli, sto cantando, e non conoscere il Signore, vicino a Lui, ma non con Lui. E questo è un altro inganno. Mi ricordo una volta che ero in Romania, c'era un negozio, un tabacchi di tipo, piccolo e c'era scritto un foglio bianco, torno subito. E passo il secondo giorno e torno subito. E sai, qualcuno che non sa si mette lì, vuole comprarmi, non so, qualcosa, una scheda, telefono. Fa mezz'oretta, no? Torno subito, cosa vuoi dire? 2 minuti, 5 minuti. E il prossimo giorno torno subito. È deludente. Vicinissimo al Signore, opportunità di seguire, di ascoltare la parola, è comunque lontano, è lontano dalla verità. Luca 18 con 18, cominciando, ci parla di un giovane ricco. Che vicino. Uno dei capi lo interrogò dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti? Che vicino, vicinissimo, conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere. Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù, dice questo giovane. E Gesù gli disse: Una cosa ti manca, sei così vicino. Il tuo problema è l'inversione della priorità. Gesù gli disse: Ma una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri. Unica cosa che ti manca, il tuo cuore è lì in quelle cose. Tu non puoi partecipare alle comunioni perché hai da fare. La tua anima non è lì, ma la tua anima è dall'altra parte. Vendi tutto perché tu, e quello lì è un ostacolo per te. E poi, egli udite queste cose, ne fu afflitto perché era molto ricco. Gesù, vedendolo così triste, era così vicino al Signore, è comunque perso. Fratelli, io mi fermo qui, volendo che il nostro Signore Gesù ci tocca il nostro cuore. Non vi ingannate voi stessi, non fatevi ingannare dal diavolo, non sta a dire io non sono nel pericolo, io non ho fame, non ho bisogno, non sta a dire c'è ancora tempo, non sta a dire non adesso, non sta a dire io sono lì vicinissimo. Oggi devi diventare il collaboratore del Signore. Oggi devi accettare, se non hai accettato, il Signore come il tuo Salvatore. E io farò il battesimo il prossimo anno. No, il Signore ti dice oggi, perché il domani tu non lo conosci più. Alleluia.